Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
La dignità della persona, la concretezza del lavoro, il rimedio all'inverno demografico, perfino le richieste dei datori di lavoro. Niente. Per i governi degli ultimi 25 anni tutto questo non conta, meglio affidarsi alla lotteria dei click day. Il 5 e il 7 febbraio ci sono state le prime due corse alle regolarizzazioni per i lavoratori stranieri. Mercoledì 12, altro click day per gli stagionali dell'agricoltura e del turismo. In tutto 180.000 regolarizzazioni, un quarto di quanto chiede Confindustria. E comunque, tutto affidato alla fortuna, ai millesimi di secondo. Più sei veloce a presentare domanda digitale e più hai la possibilità di vincere la lotteria della regolarizzazione. E poi, mica è finita. Come ci spiega Maurizio Bove, presidente lombardo della ANOLF, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere.
Diciamo che nella migliore delle ipotesi il datore di lavoro che si trova un lavoratore o una lavoratrice, soprattutto nel settore domestico di assistenza alla persona, a casa propria, in nero perché non è mai riuscita a regolarizzarla, perché non esiste un modo diverso per metterla in regola, spera di poter spedire la domanda e di ottenere una quota per riuscire a regolarizzare quella persona che in questo momento lavora a casa sua senza permesso di soggiorno. Tra l'altro, qualora dovesse riuscire ad ottenere la quota, dovrà rispedire a casa la lavoratrice o il lavoratore, che dovrà fare finta di non essere mai stata qui, prendere un visto d'ingresso in ambasciata italiana, tornare in Italia e finalmente essere assunta per quel lavoro che già stava facendo, magari per anni qui in Italia senza permesso di soggiorno. Ovviamente è tutto a carico del lavoratore e della lavoratrice. Per non parlare del fatto che se parliamo di datori di lavoro onesti, le cose si limitano al costo del biglietto per il lavoratore che deve tornare a casa. Faccio notare che non è così semplice la cosa, cioè uscire da irregolare comporta dei rischi, perché qualora si venisse fermati e si ottenesse un foglio di via, tutto il meccanismo salta, perché non si potrà più rientrare regolarmente in Italia. Dicevo però, se invece il datore di lavoro non è onesto o non si tratta di un vero datore di lavoro, ma di una di quelle persone che lucra sull'ansia sacrosanta di regolarizzazione da parte di chi è qui in Italia senza permesso di soggiorno, i costi aumentano, perché bisogna trovare un datore di lavoro fittizio che ti presenti la domanda, e questo datore di lavoro fittizio ovviamente costa, e in questo caso i prezzi lievitano, perché ci sono vere e proprie agenzie che su questa ansia di regolarizzazione e sul decreto flussi guadagnano fior di quattrini.
Il click day è dunque l'unico metodo per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, ma è congegnato in modo da facilitare i furbetti e i truffatori. È ipocrita perché fa emergere dalla clandestinità pochi e lascia alla mercé del lavoro nero tutti gli altri. Alternative? Almeno un paio, ci spiega Maurizio Bove, presidente dell'ANOLF Lombardia.
Basterebbero almeno due meccanismi diversi. Il primo, spostare l'incrocio tra domanda e offerta direttamente sul territorio. Quando parliamo di irregolari, questo lo dicono tutti ormai, parliamo di persone che entrano regolarmente in Italia con un visto per turismo, si trovano qui in Italia, possono rimanere 90 giorni, in quei 90 giorni abbiamo un mercato del lavoro molto particolare che richiede manodopera straniera, quindi trovano un lavoro, ma il datore di lavoro non può assumerlo, perché l'unico modo, dicevamo, è quello di rientrare attraverso il decreto flussi. Se invece fosse possibile, una volta entrati regolarmente, trasformare questo ingresso regolare in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro a fronte di un contratto realmente esistente, ecco, questo già risolverebbe in parte questo continuo ricorrere al decreto flussi, che è occasione di guadagno soprattutto per i truffatori. Secondo, abbiamo molte persone che in questo momento sono in Italia con un permesso di soggiorno per richiesta asilo, molte di queste persone riceveranno un diniego. Sicuramente queste persone non ritorneranno nel loro paese, quindi si ritroveranno ancora una volta qui in Italia a lavorare in nero. perché non dare la possibilità a queste persone che magari già hanno trovato un lavoro durante il percorso di attesa della loro domanda di richiesta di asilo, perché non concedere a queste persone di poter continuare a lavorare regolarmente?
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
La guerra tra Israele e Hamas sulla pelle degli innocenti tracima anche in Occidente, una guerra che colpisce le nostre libertà. Le Monde Diplomatique dedica tutto il suo numero di febbraio all'antisemitismo e le sue strumentalizzazioni. Si chiede se l'antisionismo è una critica legittima all'involuzione religiosa dello Stato di Israele. Parla del rischio di fondere i due termini. Temi delicati? Certo, ma non per questo dobbiamo stare zitti, anzi, dobbiamo parlarne. E noi lo faremo, mercoledì 12 febbraio alle 18, alla libreria Oepli, con Donatella Della Porta, che ha pubblicato da poco, per Altre Economie, il libro Guerra all'antisemitismo. La sua tesi è che in realtà stiamo assistendo ad una guerra al dissenso.
Il libro si occupa di come, in particolare in Germania, ma con un trend che si può vedere anche altrove, il tema dell'antisemitismo è stato utilizzato in modo da colpire antirazzisti piuttosto che razzisti e a farne un'arma di battaglia soprattutto contro un movimento globale molto forte in solidarietà con la Palestina e che dall'ottobre del 2023 del 2023 si è mobilitato in tutto il mondo. Il movimento che si oppone a questo, tramite una serie di percorsi anche burocratici che cerco di guardare nel libro, è attaccato come antisemita, nonostante il fatto che ci siano tantissimi ebrei fra le vittime di questa repressione, cioè gli ebrei antisionisti che si sono opposti a una strumentalizzazione dell'ebraismo per giustificare crimini di ethnic cleansing e anche quello che è stato chiamato come genocidio, definito come genocidio da diverse organizzazioni di società civile e anche da corti internazionali.
In attesa di continuare a ragionare con Donatella Della Porta, mercoledì alla libreria Oepli, le facciamo un'altra domanda. I rischi di contestare l'unicità dell'Olocausto.
Shoah è un avvenimento drammatico, storico, con la S maiuscola, come tutti gli avvenimenti storici, ha delle sue specificità. Però questo non toglie che proprio per capire le unicità della Shoah il suo potenziale ripetersi in altri contesti storici, abbiamo bisogno di usare categorie con la prima lettera minuscola, nel senso che non si riferiscono a specifici fenomeni avvenuti, ma cercano di coniare e utilizzare concetti che possono essere purtroppo applicabili anche allora. Quindi la Shoah è unica, ma i genocidi si ripetono. La Shoah è unica, ma l'apartheid è un fenomeno che colpisce in diverse forme. La Shoah è unica, però, come diceva anche Primo Levi, è un fenomeno che non possa ripetersi in forme in parte diverse e soprattutto non è un fenomeno che non può essere riprodotto da uno Stato come lo Stato di Israele. E da questo punto di vista anche storici israeliani di recente hanno detto purtroppo quello che Israele sta compiendo a Gaza è un genocidio, anche se non c'è un Auschwitz che viene costruito.
Rights Now. il settimanale della Fondazione Diritti Umani.